Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Bene, buongiorno a tutti voi, coraggio. Abbiamo un altro giorno e appunto cerchiamo di viverlo cercando di vivere il presente, no? Noi rischiamo sempre in una parte della nostra vita, quando eravamo più giovani, di vivere sempre nel futuro. Quando farò, quando finirò, quando, eccetera, no? Poi quando la vita va avanti e andiamo più verso l'anzianità, cominciamo a vivere nel passato. I tempi, allora. E non viviamo mai il presente, che è l'unico tempo che realmente è nelle nostre mani. Un grande monaco egiziano morto un po' di anni fa, e lui era un medico che a un certo punto lascia tutto e va nel deserto per cominciare una vita monastica, e allora lui dice, Mattai il Meskin, lui scrive che chi vuole offrire a Dio il proprio futuro è simile a uno che vuole donare un capitale che non ha. No, perché noi lo sappiamo, no? Cioè, che da qui a stasera camperemo, ce lo auguriamo, no? Ci facciamo tutti, cerchiamo di... ma nessuno ce l'assicura, no? Nessuno ce l'assicura. Giovani o più anziani, tutti quanti, sappiamo che la nostra vita è fragile, non è nelle nostre mani. E così il futuro, ma questo pensiero non è per quindi angosciarci, ma piuttosto per vivere bene il tempo che abbiamo. Quindi, ecco, no, qui, questo giorno c'è una frase, anche questa, della tradizione cristiana, che diceva, di un maestro spirituale che diceva, vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. È interessante, no? Forse anche in questo tempo ancora di più, in cui sentiamo tutta la fragilità della nostra vita, ecco, rispetto alla paura che poi ci assale, poter cercare di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, per cui bene, accogliendolo come dono di Dio e cercando di goderne del dono di Dio, no? E certamente anche qui gli esercizi, che sono un dono, siamo in qualche modo dei privilegiati, no? Cioè a poter stare tranquilli e a poter pregare, prenderci del tempo, sappiamo come nella vita quotidiana questo sia difficile tante volte, e allora ecco, tutto questo per dire bene, coraggio, e viviamo questo giorno. Ora finalmente il capitolo 1 finisce, noi siamo fermati i primi due giorni sul capitolo 1, con un ultimo episodio. Ricordate che al versetto 37 c'è quella tentazione a Gesù sulla bocca di Pietro. Tutti ti cercano, tutti ti cercano. È sempre la tentazione del no, tutti hanno bisogno di te, tu sei importante, no? È sempre la tentazione che ci prende, no? Anche nella Chiesa, come nel mondo, cioè il fatto di dire, ma sai quante persone ti vengono ad ascoltare, sai quante persone ti, no, ma tu, guarda, piaci alla gente, piaci, cioè per, ecco, no, come dire, ringalluzzire il nostro amor proprio, no? E allora anche qui, tutti ti cercano, è Pietro che glielo dice, è Gesù che dice, andiamocene, andiamocene. E mentre se ne stanno andando, venne, versetto 40, da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva, se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ora attenzione, di per sé e anche nelle note della nostra Bibbia, o almeno nelle Bibbie più che hanno un apparato critico più attento, qui al versetto 41, quando ne ebbe compassione, in altri codici c'è indignatosi. Gesù in qualche modo ha un moto di e questo si può in qualche modo intendere anche sul fatto che, vedete, Gesù se ne vuole andare perché non vuole essere rinchiuso e nella nostra come dire, nel nostro desiderio di farne di lui un guaritore, un santone. Noi tante volte la gente, quando c'è un santone, una santona che dicono che fa miracoli, oh, pullman, e i preti sono tante volte anche loro che fanno pullman. E Gesù non vuole essere rinchiuso in questa immagine da lampada magica, dove noi abbiamo bisogno, andiamo lì e risolviamo i nostri problemi. E allora se ne va, e dall'altra parte, a un certo punto, in questo suo andarsene, gli va incontro un lebbroso, gli si butta in ginocchio, e Gesù, che da una parte se ne vuole andare, dall'altra parte, come dire, non può non venire incontro al nostro dolore, alla nostra situazione. E qui un lebbroso, no? Il lebbroso, io non ho mai incontrato una persona malata di lebbra, ho solo visto delle foto, no? Tante volte vi ricordate nelle giornate per i lebbrosi, che ci sono ancora, credo, che e persone che malate perdono pezzi, no? Di dita, dalle mani, dei piedi. E queste persone, cioè nella Bibbia, e questo però ha a che fare anche con il peccato. Tant'è vero, ricordate che Gesù stesso dirà adesso a quest'uomo, dirà: non dire niente, mostrati al sacerdote. Quindi per attestare la guarigione bisognava andare dal sacerdote, quindi aveva una dimensione anche spirituale, perché in qualche modo la lebbra, vedete, proprio staccando, perdendo pezzi, è l'immagine del peccato, perché il peccato ci frammenta, il peccato ci spacca. Tante volte, no, le persone che appunto poi hanno più facce, purtroppo, no, drammaticamente lo vediamo a volte, no, anche nella Chiesa, cioè persone che sembravano in un certo modo e dietro ne hanno un altro, non bella tante volte, no? E allora il peccato frammenta. E attenzione, la lebbra è ancora un'altra cosa molto particolare, che poteva essere guarita da Dio per la Bibbia. Ricordate Naaman il Siro, quel racconto, no, di quel generale arameo che poi arriva dal re di Israele con la lettera del suo re, che dice al re di Israele: guarda, ti ho mandato il mio generale, che è lebbroso, guariscilo. E il re di Israele si straccia le vesti e dice: sono forse Dio per dare la vita o la morte? Sono forse Dio? Quindi la percezione è che Dio guarisce dal peccato e dalla lebbra. E allora, ecco, è Gesù che, pur sapendo che, ecco, non vuole essere confuso con un guaritore, però allo stesso tempo, di fronte a questo qui, che è andato lì, gli si è messo davanti, gli si è gettato in ginocchio: lo voglio, no? Perché è quello che Dio vuole, cioè, e che lui è venuto a narrare, no? Cosa Dio vuole? La vita degli uomini, che gli uomini possano vivere, che i suoi figli possano vivere. Dio non ama solo la Chiesa, Dio ama tutto il mondo. perché tutto il mondo sono figli suoi, musulmani, buddisti, atei e tante altre tradizioni, sono tutti figli di Dio. Ora, nel capitolo 2, ecco, noi naturalmente da discepoli, discepole del Signore, andiamo dietro di Lui e quindi vediamo Lui, per cui anche in questi giorni di esercizi, per esempio nella preghiera iniziale, chiedere ciò che voglio e desidero, potrebbe essere anche utile prendere quella preghiera che Sant'Ignazio ci propone, soprattutto in seconda settimana, ma va bene anche per la prima. Signore, che io ti conosca più intimamente per più amarti e seguirti. Quindi noi anche leggendo il Vangelo chiediamo questo, no? Signore, che noi possiamo contemplarti da discepoli e conoscerti in quella conoscenza intima che è la conoscenza relazionale del tuo amore per noi, perché tutto questo mi porta a più amarti e più seguirti. E allora al capitolo 2 entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta ed egli annunciava loro la parola. Ecco, no, torna a Cafarnao e probabilmente, ecco, può essere, cioè, anzi, con molta, come mai, sapete che è stata, Cafarnao è stata riscoperta alla fine del 1800, interessante la storia un po' di Cafarnao, perché questo villaggio in pratica intorno al VII secolo, VII-VIII secolo, dopo le invasioni, no, dei musulmani, tutta quella zona diventa musulmana, e il villaggio pian piano si perde, e si perde la memoria, si perde la memoria. Cioè, nel senso, pensate che quando arrivano i crociati, e con i crociati i pellegrini che già c'erano prima e poi continuano a venire, non si sapeva dove era Cafarnao, cioè si andava sul lago di Tiberiade ma non si sapeva dove era Cafarnao, e si facevano le memorie di Cafarnao nella città di Tiberiade perché quella si sapeva dove era, no? Ma Cafarnao non si sapeva, si era persa la memoria del luogo. Alla fine del 1800 degli archeologi e poi anche i francescani hanno ritrovato il villaggio di Cafarnao. E questo villaggio, si è visto che era un villaggio, non è stato scavato tutto, ci sarebbe ancora tanto da scavare, ma non ci vogliono i soldi. E le case erano un po' come, come dire, delle insule, cioè dei quadrate con un cortile in mezzo, no? E le camere, le case attorno a questo cortile, un po' anche come da noi, no? Tempo fa, cioè una cosa quadrata. Allora, di queste case, una si è capito che era la casa di Pietro. Perché si è capito che era la casa di Pietro? Perché intanto si è trovato sopra questa casa i resti di una chiesa bizantina, ma ancora più antico si è trovato dei pezzi di affresco, di affresco, non con dei disegni ma con dei graffiti, e su questi graffiti c'erano, molto antichi, c'erano delle preghiere cristiane a Gesù e si citava Pietro. Allora questo fatto fa dire, ecco, lì, no, i cristiani hanno avuto memoria che lì viveva, era stato Gesù, era la casa di Pietro, eccetera, eccetera. E allora questa casa che diventa la base del ministero di Gesù in quella zona. Gesù si spostava nei villaggi vicini, però aveva come punto di, poi, di appoggio questa casa. E in questa casa il Vangelo ci dice che anche lui predicava, quindi e tanta gente c'era. Ritorna tante volte questo, no? Cioè Gesù aveva una parola forte, autorevole, andare ad ascoltare Gesù, tanti andavano, questo lo dico non per dire come era bravo Gesù, ma per dire, ecco, come Gesù, dicevo anche ieri, era nella sua parola. Anche oggi noi non, nessuno come Gesù, nessuno come Gesù, però quando qualcuno, qualcuna, vive quello che dice, prova a vivere quello che dice, questo lo dico anche per noi presbiteri, no? Che tante volte nelle nostre prediche E allora Gesù aveva una parola, tanta gente si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Attenzione! Allora, qualcuno che ha sentito parlare di Gesù e ha sentito che Gesù curava, guariva, ha un parente, possiamo immaginare, un amico, paralitico, e allora cosa dice? Portiamolo da Gesù. Avrà avuto dei fratelli, degli amici, in quattro, prendono sto paralitico, vanno da Gesù, soltanto che succede? Che tanta gente, cioè non si passa. Immaginate quando c'è confusione, tanta gente, no? Come fai? Con la barella, come fai? Una persona normale avrebbe detto, torniamo domani. No, cioè, come fai? Non puoi passare, torniamo domani. Ma uno di questi, tanto normale, non doveva essere. Perché questo dice, lo portiamo dal tetto. Innanzitutto i tetti non erano questi, naturalmente, ma erano delle travette di legno su cui sopra c'erano delle frasche o altre cose facilmente asportabili, no? E però in ogni caso che uno dice ma non è casa tua, no? Ma che mi importa? Questo deve essere stato così deciso. Io penso anche il paralitico quando sente una cosa del genere avrà detto sicuramente, ehi, è una vita che sto così, no? Cioè, voglio dire, se qualche giorno in più non c'è problema, no? Cioè, non lo so, perché la prospettiva di farci prendere, questo è paralitico, farci portare sopra, farci portare giù, non lo so, io credo che qualche dubbio questo. Però questo matto doveva essere così matto, che è così forte, così convincente, che li convince, Oggi ti mettiamo davanti a Gesù, tu sta zitto, ci penso io. Per cui questo qui si era salito sopra, gli altri avranno cominciato a prendere questo, e io immagino la gente che era dentro, perché la gente che era dentro, Gesù stava parlando, silenzio, a un certo punto si comincia a sentire dei rumori nel tetto, si comincia a vedere il cielo, no, perché questo comincia a togliere, no? Immagino la suocera di Pietro, che avrà pure che è stata guarita, però gli avrà detto, ma chi mi ha portato in casa questo qua, no? Cioè, perché questo, no? E poi cominciano a tirarlo giù, per cui la gente si sposta, si mette, no? Sì, per fare scendere questo qui, e questi riescono, ora attenzione, Cafarnao è sul lago di Tiberiade, d'estate è un forno, perché è umidissimo, d'inverno si sta bene. Per cui immaginate questi grondanti di sudore, lo tirano giù, lo mettono davanti a Gesù, immagino questi quattro bagnati di sudore, e Gesù dice, vedendo la loro fiducia, perché questi qui hanno avuto fiducia in Gesù, no? E si sono fatti proprio una faticaccia perché si fidano di Gesù, disse al paralitico, figlio, ti sono perdonati i peccati. Ma io penso che in questo matto, no, un po' di delusione ci sarà stato. Cioè della serie, maestro, una confessione va sempre bene, però guardalo, non te l'abbiamo mica portato per quello. Non te l'abbiamo mica portato per quello. Vedete, dobbiamo sottolineare questa cosa, no? Perché Gesù, visto il loro affidamento su di lui, la prima cosa che Gesù sente di dare a quest'uomo è il perdono. Allora, qui ci sono diversi elementi in gioco. Uno, che dobbiamo chiederci se a volte abbiamo fatto veramente l'esperienza del perdono di Dio. Perché purtroppo, e questa è colpa anche nostra, dei preti, no, c'è il perdono, la confessione, certe cose sono a volte come una macchinetta, no? Il prete è come una macchinetta, viene uno, dice: padre, mi confessi, no? Prima della messa, uno sta già entrando, no? Per l'Eucaristia, quello: no, padre, ma tanto una piccola cosa, una confessione, vabbè, come una macchinetta, no? Metti la monetina, ti esce fuori il perdono e te ne vai. Un po' perché forse non abbiamo neanche il senso del peccato. Cioè il senso del peccato, che è poter toccare le nostre morti. Noi siamo stati educati a volte che il peccato ci fa cattivi, e dato che dobbiamo essere bravi, non dobbiamo peccare. Perché il peccato sono un po' come delle macchie che poi metti in lavatrice e pulisci, no? Ma vedete, il peccato non è che ci fa cattivi, il peccato ci ammazza. Il peccato porta alla morte. Perché quello che viviamo nelle nostre comunità non è morte. E tanto non è per i nostri peccati. Viviamo una vita, che poi ci domandiamo perché il Signore non ci manda le vocazioni, no? E uno dovrebbe dire, ma scusate, chi verrebbe da noi? Chi è malato? E a volte purtroppo, no? E noi siamo tanto stupidi che a volte li pigliamo pure. Persone malate, persone fragili, persone che... Perché una persona normale, venendo a vedere la qualità di vita dei nostri ambienti umani, dice: scusate, ma io voglio vivere. E allora quella morte che è tra noi, che noi non vogliamo vedere, non vogliamo vedere, non chiamiamo per nome, non chiamiamo, opera, la morte è opera, noi, come dire, non vogliamo vederla, ma la morte è opera. E allora, come dire, non cogliamo neanche cos'è il perdono, che è resurrezione. È resurrezione. Che avviene in forza dell'amore del Signore che vince la morte, e non in forza di noi, prima di tutto, dei nostri sforzi, no? Ma dell'amore gratuito e onnipotente di Dio, della sua misericordia onnipotente, no? E poi vedete, anche qui si dice anche un'altra cosa, che la salute è importante, e come dire, e noi lo sappiamo e dobbiamo custodirla, perché è dono di Dio e siamo noi, no? E quindi siamo chiamati ad avere la giusta responsabilità per la nostra vita, per la nostra salute, eccetera. E ecco, sapendo che poi, come dire, ne parlavamo anche tra i gesuiti, no? Cioè, sapendo che anche per il nostro voto di povertà, no? Cioè, noi come le persone normali cercheremo di, no? Nel senso che non è che abbiamo milioni, non siamo Berlusconi, altri che hanno le loro cliniche, eccetera, eccetera, ma con tutto quello che possiamo, no? E, però allo stesso tempo, se la salute è importante, ed è importante, la salute non è tutto. Come invece tante volte si dice, no? Se c'è la salute c'è tutto. Se c'è la salute c'è tutto. mi ricordo che novizio tornavo a Grottaglie quella settimana d'estate, andavo a salutare i miei zii e c'era qualche zio che naturalmente non era d'accordo con la scelta che avevo fatto, e allora prendendo il caffè mi diceva: ma là, che fai? Che proprio così, che fai? E diceva: beh zio, sai, noi facciamo questo, quest'altro, eccetera, eccetera. Lui diceva: vabbè, comunque stai bene in salute? Io dicevo: sì zio, sto bene in salute. E allora, quello è l'importante. Cioè, deve essere, stai rovinando la tua vita, però se stai bene in salute... E non è così, perché noi sappiamo che l'amore è l'importante. Cioè che ci sono persone che campano 90 anni, 95 anni, eccetera, e stanno bene in salute, e dato che non hanno mai amato nessuno e non sono amati da nessuno, sono solo come dei cani. Con tutto il rispetto per i cani, perché i cani poi... Cioè, no, sono tutto il rispetto. No, ma e dall'altra parte noi sappiamo che ci sono uomini e donne che per amore hanno offerto la loro salute, l'hanno fatto coscientemente, liberamente e per amore, perché noi crediamo che l'amore è la cosa importante, l'amore è l'importante. Allora comprendiamo perché Gesù, la prima cosa che sente da dare a quest'uomo malato, ma la prima cosa, è il perdono. E vedete, gli scribi, i teologi, che pensavano in cuor loro: perché costui parla così, bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Che vedete, Gesù è, appunto, questa è la sua pretesa, no? Cioè di rendere presente il vero volto di Dio. Il vero volto di Dio. E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Vedete, Gesù non è che aveva i raggi X. Intanto ricordo che un insegnamento di padre Spidlik, che diceva che a proposito di Sant'Antonio il Grande, Antonio a un certo punto ricevette il dono di Dio della cardiognosia. La cardiognosia è la conoscenza dei cuori, in qualche modo. E lui diceva: attenzione, questo non è un fatto straordinario, diceva sempre Spidlik, cioè nel senso che noi siamo fatti per comprenderci, è il peccato che pone tanti ostacoli, ma di per sé noi, il Signore ci ha creato per la relazione, il peccato viene, allora l'uomo, la donna che sempre più va purificandosi, in qualche modo la sua capacità di sentire, di intuire, di entrare in relazione con gli altri, cresce. Allora Gesù, che era pienamente in relazione con noi, intuisce che questi in cuor loro lo stanno giudicando, no? E dice: ma scusate, perché pensate così? È più facile dire a questo paralitico: ti sono perdonati i peccati, o dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? È più facile dire: ti sono perdonati i peccati, perché chi controlla? No, cioè uno dice: tu sei perdonato, vabbè, chi sei tu, cioè poi come fai? Invece dire a un paralitico: alzati, prendi la tua barella e cammina, vediamo. Allora Gesù dice: perché voi sappiate che io posso perdonare i peccati, io faccio la cosa più difficile ai vostri occhi, quella che voi dite è più difficile, e dico a te: alzati, prendi la tua barella. Per cui vedete, in qualche modo la guarigione fisica diventa segno, no, di quello che più profondamente il Signore, ora che una persona, come dire, con il Signore questa vita possa entrare in tutta la nostra vita, anche fisica, ma non è detto che guarisca, no? Però ecco che, infatti notate qual è la cosa, è che il Signore dice: prendi la tua barella. Perché deve prendere la sua barella? Per togliere i rifiuti? Cioè per lo smaltimento dei rifiuti? No. Perché uno dice: che barella? Io adesso cammina, non c'è più bisogno della barella. No. Cioè, nel senso che quel cammino, quell'innalzarci che il Signore fa, può portare a una guarigione fisica, ma può anche, come dire, farci camminare con le nostre malattie. Di qualcosa guariremo, di qualcosa non guariremo, poi alla fine ci sarà qualcosa che non ci farà guarire a nessuno, quando il Signore ci chiamerà, no? Però la cosa è come con il Signore io posso portare ciò che mi portava. Prima la barella mi portava. La barella rimane, ma sono io che la porto. Rimane, ma sono io che la porto. E allora vedete, no, come il Signore, e fra l'altro era quello che si è già detto all'inizio, no? Conversione, convertitevi e credete al Vangelo, il battesimo per il perdono dei peccati. E vedete, noi abbiamo poca esperienza profonda a volte del perdono di Dio, e a volte anche magari non ci crediamo fino in fondo. Perché? Perché con l'andare degli anni, in cui poi nella nostra storia abbiamo fatto anche degli errori, e chi non fa degli errori, e che magari pure li abbiamo confessati, però tante volte ritorniamo là con la memoria, no? Una volta là, eccetera, eccetera. E quasi come dire, veramente non custodiamo che c'è una risurrezione, che il Signore ha operato e sta operando. C'è una poesia, adesso non ricordo l'autore, ma una poesia contemporanea, che dice più o meno così: possa l'uomo spezzato sapere l'esistenza di un perdono grande su tutta la vita. Possa l'uomo spezzato sapere l'esistenza di un perdono grande su tutta la vita. E mi colpiva, anche io faccio adesso questa citazione, non so se conoscete Alessandro Barbero, che è questo professore di storia, che diciamo è abbastanza famoso perché fa tante trasmissioni, molto bravo nel divulgare la storia, è una persona non è credente, però mi colpiva perché lui, presentando Costantino, l'imperatore Costantino, e voi sapete che non si sa bene se poi lui è veramente diventato cristiano o no, nella Chiesa ortodossa è santo, e l'editto di Costantino, siamo nel 300, no, 13, 11, 13, no, l'editto di Milano, eccetera. E allora c'è tutta la polemica, no? Era pagano, è diventato cristiano solo per convenienza, o non è proprio diventato cristiano, c'è tutto un dibattito tra gli storici. E lui, che non è credente, diceva che secondo lui, cioè Costantino era diventato cristiano, perché? E questo proprio detto da Barbero, perché Costantino ne aveva combinate importante. Aveva fatto ammazzare gli altri imperatori, un suo cognato, adesso diversi anche nella sua famiglia, ne aveva combattuto. Cioè, quindi, come dire, tutto questo carico, questo peso, la possibilità di un annuncio che il cristianesimo dava di poter essere fatto nuovo, di poter ricominciare. Mi colpiva, no? Che una persona non credente cogliesse questo, no? Cioè e dice qualcosa in fondo, cos'è il perdono, no? La possibilità di ricominciare. Laddove la morte ha detto qualcosa di definitivo, e la possibilità in qualche modo di ricominciare. Uscì di nuovo lungo il mare, andiamo avanti ancora qualche versetto, tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio d'Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Vedete, il Signore continua a chiamare dietro di sé. E qui Levi, appunto un uomo che lavorava all'agenzia delle entrate, si potrebbe dire oggi, no? Cioè per conto dei Romani, quindi uno... E lo chiama dietro di lui. Ed egli si alzò e lo seguì. E mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli, molti, con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scrivi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Forse questo, no? Perché il giusto non deve avere comunione di vita col peccatore. Mangiare insieme, ancora di più, no? Oggi con i fast food che ci sono, con il mangiare per strada, uno magari si ritrova accanto a un altro che non conosce e non conoscerà, cioè così. Però già ancora da noi, cioè l'invitare qualcuno a pranzo è qualcosa, no? Di voler stare con lui, stare con lei, cioè nell'antichità ancora di più. E allora in qualche modo il mangiare insieme è un simbolo di comunione di vita. E il giusto non aveva comunione di vita col peccatore. Allora sto Gesù che ha comunione di vita. E ricordo una delle critiche che fecero, voi sapete che il Cardinal Martini è stato molto criticato anche nella Chiesa e anche dopo, no? San Carlo Maria Martini, per me è santo, ognuno, no? E una volta interruppi una discussione con un prete con cui stavamo, che conoscevo poco, ma stavamo facendo due chiacchiere prima di un incontro, no? E lui mi disse, era da poco stato eletto Francesco, e quindi mi fa, dice: ah, è gesuita, no? E io dico: sì, è il primo gesuita nella storia della compagnia che viene eletto papa, no? E gli dico: Martini stava per essere eletto, però poi non è andato, lui non ha voluto, era già malato, eccetera, eccetera. E lui mi fa, perché Martini era già morto, no? Cioè mi fa questo qui, mi dice: ah sì, meglio così che non è diventato papa, perché abbiamo visto come è andato a finire. E si riferiva ai discorsi ultimi, no? Al fatto che lui aveva parlato del sinodo e altre cose, no? Allora io freddamente gli ho detto: per me padre Martini era un profeta di Dio. Buona giornata. Vabbè, scusate questa piccola cosa, ma e allora perché lo qual è critica? Quando vi ricordate i brigatisti si arresero, consegnarono le armi al cardinale, lì è interessante perché tutta una cosa combinata in segreto dalla polizia. Perché portarono uno si presentò all'episcopio con un borsone da dare al cardinale e un prete andò a prenderlo, sapeva, però non sapeva, per cui prese sto borsone, lo portò dal cardinale, aprirono, delle armi. E ci furono dei vescovi che dissero, ma forse non era opportuno, no, sempre queste frasi, no, forse non era opportuno. E Martini disse, ma veramente è il Vangelo? Allora Gesù, vedete, che va a tavola con pubblicani e peccatori. Con pubblicani e peccatori. Che molte volte non frequentano le nostre assemblee. Hanno fatica a essere... il cardinal Tettamanzi, sto citando cardinali, Cardinal Tettamanzi, che ricordate fu il successore di Martini, ancora negli anni 90, credo, quindi ben Francesco, Amoris Letizia non esisteva, e scrisse una lettera ai divorziati, in cui non, dal punto di vista della dottrina non diceva nulla di nuovo, però a queste persone diceva: io vi chiedo perdono, perché tante volte quando voi vi avvicinate alle nostre comunità cristiane, la prima cosa che percepite è un giudizio. La prima cosa che percepite è un giudizio. E mi raccontavano di una... signora che doveva fare la madrina di cretima, non era particolarmente una di chiesa, però sapete, dalle nostre parti, no? Chiedi all'una, chiedi all'altra. Questa signora è andata dal prete che ha fatto il processetto, no? E per scrivere poi il certificato, lui aveva già finito. A un certo punto stava per chiudere, questo prete gli dice: signora, ma lei è sposata? E lei dice: no, guardi, io sono separata, sono in corso di divorzio. Allora lui prende il foglietto, c'è modo e modo, no? Se uno avrebbe potuto dire: guardi signora, le chiedo scusa, ma facciamo due chiacchiere, sa, perché noi vorremmo, no? C'è modo e modo, no? Invece da grande giudice, sa. Scrivi e farisei. Attenzione, in questo non siamo coinvolti solo noi preti, Perché anche fra i religiosi, le religiose, i laici, i cristiani, cioè... Oh, ci sono certi scribi dei farisei a voglia, quindi non prendetevela solo con noi. Noi abbiamo le nostre colpe, ma è generale. Sono che giudicano. E vedete, Gesù, udito questo, fra l'altro notate come è subdola questa azione degli scribi e dei farisei, perché non vanno da Gesù, ma vanno dai suoi discepoli per metterli contro Gesù. Interessante, no? Cioè, uno poteva andare da Gesù e dire: maestro, ma perché vai a mangiare con i pubblicani e i peccatori? No! La loro azione è divisiva. Cioè, vanno dai discepoli per dire: ma guardate il vostro maestro! È veramente subdolo. Il male divide, mette contro. E Gesù, udito questo, Gesù aveva un cuore sveglio e dei sensi svegli, udito questo, disse loro: Guardate che non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Io mi diverto, adesso chiudo, finisco. Io mi diverto, in particolare la domenica prima della Domenica delle Palme. E noi non abbiamo la cappella universitaria, ma non abbiamo una chiesa domenicale, perché poi l'università il sabato e domenica è chiuso, quindi io vado a celebrare dove gli amici mi chiamano, dove c'è quale. E allora la domenica prima della Domenica delle Palme, alla fine della messa, c'è sempre un momento che per me in cui fra gli avvisi, allora se dico guardate, domenica prossima comincia la settimana santa, la settimana grande, nella chiesa orientale si dice la settimana grande, la settimana santa, la settimana più importante nell'anno liturgico. Bene, i giusti non sono invitati, non vengano in chiesa, facciano altro. Possono andare in vacanza, lavorare, fate quello che volete, ma non siete invitati, i giusti non sono invitati. Perché? Perché Gesù non è venuto per i giusti, Gesù è venuto per i peccatori. Sono corretto in quello che sto dicendo, non sto sbagliando. Allora il problema qual è? Che c'è una preghiera eucaristica, credo la seconda della riconciliazione, in cui il presbitero, rivolgendosi a Dio Padre, dice: per tuo figlio Padre, il solo giusto, il solo giusto. Cioè, dicendo che tra noi, di giusti, non ce n'è nessuno. Qual è il problema? Il problema è che coloro che si presumono giusti, sai, quello è il problema. E che giudicano gli altri. Quello è il problema. Perché sai, se uno è convinto che uno è a posto, come quelli che vanno a confessarsi, dicono: padre, io ho tanto peccato, ho tanto peccato. E dico: ok, innanzitutto calma. Ma cioè? No, in tutto. Ma in tutto cioè? Cioè, ricordate che c'è quel bellissimo apostegma dei padri che dice: più grande di chi resuscita i morti è colui che sa riconoscere il proprio peccato. Che è proprio il contrario di quello che pensiamo noi, no? Quello fa miracoli. Più grande di chi resuscita i morti è colui che sa riconoscere il proprio peccato. Allora rimaniamo, ecco, in questo con il Signore che vuole donarci il suo perdono. Buon lavoro a voi.